Francesco Brazzale, 71.
Bene, qual è il tuo legame con la villa e con il parco?
Villa Godi. Ci sono sempre girato attorno. Ho vissuto 10 anni a Lugo e la vedevo da un lato. Adesso abito a Fara da 30 e la vedo dall'altro. L'ho sempre frequentata fin da giovane per visitare la villa, ovviamente. Palladio è un mito, sono appassionato di storia dell'arte, quindi non occorre aggiungere altro. E il parco, soprattutto negli ultimi 30 anni, lo vedo dalla finestra. Quindi seguo tutti i cambiamenti di colori con le stagioni del parco. Ci passo stabilmente davanti all'ingresso sud, la porta principale, il portone, porta rustica, come lo chiamiamo noi. E quindi per me il parco è una cosa importante a cui sono legato fin dalla giovane età.
L'hai visto cambiare?
Internamente, tutto sommato, non ho mai visto grandi cambiamenti, nel senso che al di là delle normali cose che succedono in un ambiente agreste, tutto sommato all'incirca il parco è sempre stato quello, l'ho sempre girato più o meno nello stesso modo, frequentato quando ci sono le feste paesane, quindi l'ottava di Pasqua, in genere i proprietari lo aprono alla comunità e quindi l'ho sempre visto soprattutto in quelle occasioni.
Quando vai a visitare il parco hai un tuo giro preferito? Cioè ti piace andare in un posto piuttosto che in un altro? Portami nel parco con te, insomma.
Entrando da Porta Rustica, il giro classico, che comunque più o meno è quello che piace a tutti, è salire verso la villa e comunque recarsi verso l'angolo dei ricordi. In genere in villa lo chiamano così, dove ci sono delle stele, delle lapidi sui proprietari precedenti, quindi sui Valmarana, sulle varie famiglie che si sono succedute nella proprietà del parco. E quello è un posto molto romantico.
Va bene. Cos'altro mi racconti del parco?
Il parco è un...
Qualche episodio magari che è successo o che ti ha coinvolto oppure...
Ma personalmente non ho avuto grandi coinvolgimenti, a parte in gioventù, e le visite con amiche, con ragazze, come si faceva all'epoca chiaramente, e le abbiamo sempre fatte in tutti e due i parchi, sia in questo della villa, come diciamo noi, di sotto, oppure nella villa di sopra, e i parchi sono sempre stato un luogo d'attrazione per le gite domenicali di noi giovinastri degli anni 70, per intenderci. Quindi i ricordi sono sempre molto piacevoli sui primi anni nostri nel parco.
Ma come funzionava? Cioè, erano aperti a tutti?
Naturalmente bisognava entrarci col normale pagamento del biglietto d'ingresso, quindi non è che si poteva entrarci tutti i giorni. Se conoscevi qualcuno del paese che sapeva magari eventualmente qualche ingresso nascosto perché c'era la rete rotta e quindi ci si poteva entrare nascostamente, approfittavi delle conoscenze paesane. Ovviamente serviva uno del paese che ti indirizzasse bene in questi frangenti.
E poi cosa, quando sei diventato più grande, di cosa ti sei occupato in villa?
Con l'avanzare dell'età mi sono occupato, ho cominciato ad appassionarmi di storia dell'arte e quindi ovviamente essendo la prima villa del Palladio storicamente provata e documentata è stata una delle mie più grandi passioni questa villa, anche perché appunto abito nei pressi, ho sempre abitato nei pressi e quindi storia dell'arte oltre che di storia vera e propria e quindi anche precedentemente della storia delle varie famiglie nobili, quindi i Godi, i Piovene e poi i Valmarana. Ma nel Novecento soprattutto mi sono occupato della storia del principe di Galles, che è stato qua per 6 mesi, nel 1918, quando qui c'era il comando britannico, il comando generale, il quartier generale britannico, che operava in Italia. E il principe di Galles è arrivato qua il 1 aprile del 1918 ed è rimasto qua fino a settembre. di sicuramente provato c'è il fatto che tutte le sue lettere che spediva alla, all'allora fidanzata sono registrate, certificate, sono state pubblicate su un libro, ovviamente in originale, in inglese, però le ho riportate su un testo che ho scritto anni fa, nell'epoca del centenario della Grande Guerra, qui ci si occupava molto di queste cose, quindi avendo avuto la fortuna di trovare queste lettere, e le ho pubblicate su un testo che ho, di cui appunto, dove mi sono appunto occupato della Grande Guerra, soprattutto nei, per quanto riguarda i, i britannici nella nostra zona, i britannici prima, i francesi poi. E quindi l'attenzione, ci siamo focalizzati, io e il mio un amico con cui ho lavorato insieme, Andrea Volman, abbiamo, ci siamo focalizzati anche sulla storia di questo principe, su quanto è avvenuto in questi sei mesi di permanenza presso il quartier generale. Le foto sono state recuperate, abbiamo foto di lui qui, esattamente qui, o comunque qui in paese, nei pressi, si riconoscono benissimo i luoghi. E ci sono anche storie simpatiche tramandate oralmente.
Ce ne racconti qualcuna?
Ad esempio, i locali qui ci raccontavano di questo principe, che era un giovinetto scapestrato e tutto sommato abbastanza sbarazzino per essere l'erede al trono britannico, e giocava a golf nel salone principale della villa e spaccava spesso delle vetrate. Allora nel 2018 è nato questo progetto, curato da ovviamente la proprietà della villa, quindi dalla famiglia Malinverni, con il supporto del comune e della regione, e il tutto gestito dall'architetto Nazareno Leonardi, che ha fatto, curato il progetto vero e proprio fisicamente dell'allestimento del museo. E l'architetto ha poi chiesto a me e all'amico Ferdinando Feli, professore di inglese, quindi tra l'altro poteva anche tradurre il tutto nei pannelli in inglese, di curare questa cosa. Io mi sono occupato in pratica della parte riguardante la presenza degli inglesi, dei britannici qui a Lugo e non solo, nell'altopiano di Asiago comunque generalmente, ma soprattutto a Lugo in particolare, in quel periodo, con particolare riguardo appunto ai sei mesi di permanenza del principe qui fisicamente in villa. Mentre l'amico Offelli, il professor Offelli, ha provveduto a curare la parte relativa a Vera Brittain, famosissima scrittrice britannica, poco conosciuta in Italia, che però ha avuto una storia molto importante nella letteratura e qui ha avuto l'avventura di avere un fratello caduto in altopiano e sepolto nel cimitero britannico di Granezza, e a cui era molto attaccata. E quindi il professor Offelli ha curato tutta questa seconda metà del museo nei riguardi di Vera Brittain.
Ma perché proprio Villa Godi Malinverni, che all'epoca era Villa Godi Valmarana, e non Villa Godi Piovene come sede del... Cioè, perché il principe stava lì?
E il principe è, ovviamente si è stabilito a Villa Godi, allora Valmarana, perché il comando britannico, su decisione sua insindacabile, probabilmente d'accordo con il comando supremo italiano, doveva scegliere un luogo, un sito per metterci il comando generale in Italia. Ovviamente il sito doveva essere abbastanza vicino al fronte, qui siamo a pochi chilometri dall'altopiano di Asiago, quindi ci si sale velocemente, e naturalmente è un sito conveniente per un comando generale, quindi va da sé che la location, come si dice oggi, doveva essere un caseggiato, una villa, probabilmente appunto, come si è dimostrato poi, di una qualche importanza. Il fatto poi che sia finito in questa piuttosto che nell'altra villa, cioè nella Piovene che è attigua, secondo me dipende solo dal fatto che l'altra era già occupata. Che io sappia, a Villa Piovene c'era già stato un ospedale militare, c'erano già acquartierati gli italiani. Villa Godi era libera e quindi gli inglesi si sono acquartierati qua. Quando il principe è giunto, qui c'era già Lord Cavan, che era il comandante generale supremo delle forze britanniche in Italia, e quindi il principe, che era un ufficiale, ovviamente era comunque un ufficiale principe, si è acquartierato presso il comando generale in Italia. Mia nonna degli inglesi, soprattutto, era bambina, mi raccontava le cose che possono sembrare banali, ma tutto sommato anche divertenti, il fatto che gli inglesi offrivano ai bambini, quindi anche a lei, scatolette di qualcosa di cui non si conosceva il contenuto, erano scatolette di marmellata. Loro non avevano mai mangiato la marmellata in scatola. Al massimo la marmellata veniva fatta in famiglia con le mele, con la frutta, ma sicuramente non conoscevano la possibilità di metterla in scatola, e quindi probabilmente si facevano anche a periodo degli inglesi le scatolette, perché loro non avevano l'apriscatole necessario. Questa era una cosa che mi raccontava la nonna, così, su questi personaggi di cui appunto non capiva la lingua, e quindi semplicemente davano queste cose da mangiare. Erano ragazzini, quindi si vedono anche nelle foto. Le foto che ho qui dei dintorni di quell'epoca, ho una foto anche del mio paese, di Calvene, del paese d'origine, con dei ragazzini in piazza di fronte all'ospedale militare britannico. L'ospedale era come l'attuale municipio, è identico, e ci sono 6 o 7 ragazzini che giocano in piazza. Magari c'era anche mia nonna tra quei bambini, con questi inglesi, con la bandiera britannica issata sul municipio. Ho cominciato a frequentare la villa in epoca perlomeno d'amorose, quindi nel senso che si veniva con le amiche nel parco, e poi più da grande con la passione di storia dell'arte. Quindi ho fatto in tempo a vedere il papà dell'attuale proprietario di Christian, l'ho visto qui in vacanza, ci ho parlato, lui stava semplicemente in giardino, abbiamo scambiato delle battute, lui stava lì, veniva in vacanza in estate, magari qualche settimana, partiva da Milano, si spostava giustamente qua, visto che è un attimo più fresco, e quello è stato il mio unico contatto con il papà di Christian all'inverno. So che ovviamente la proprietà è stata acquistata dal nonno, che qui a lui è considerato comunque un benemerito, gli è intitolata la biblioteca comunale, e il professor Remo Maliverni è comunque un'istituzione storica nella memoria del paese di Lugo.
Quindi se qualcosa sul principe, sì, però...
lettere, posso scrivere di qualcosa sulle lettere. Il principe è giunto qua il 1 aprile del 18, da subito ha cominciato a scrivere lettere all'allora fidanzata Mrs. Frida Judy Ward, e le lettere sono appunto documentate in un libro successivamente pubblicato. Alcune sono anche simpatiche, comunque quantomeno servono a certificare l'arrivo da subito, perché nella prima lettera, 1 aprile, datata 1 aprile, lui scrive: mia cara, sono arrivato nel Piedemonte, sotto l'altopiano di Asiago, in un luogo che tutto sommato non è una cattiva sistemazione. Si tratta di una discreta villa, e scrive villa in italiano, ai piedi dell'altopiano di Asiago. È da considerarsi il fatto che la chiama una discreta sistemazione. Lui non poteva saperlo, ma è la prima villa in assoluto di Andrea Palladio. Comunque questo era l'arrivo del principe. Poi ha scritto altre lettere simpatiche, anche diciamo, ne ricordo ad esempio una in cui dice che al mattino si deve alzare per andare a visitare i militari in trincea in altopiano. Ed era alquanto contrariato, perché dice alla fidanzata: mia cara, domani mi devo alzare alle 7 e la cosa è assolutamente disdicevole. L'ora che mi si confà sono le 9. Prima mi rifiuto assolutamente di fare qualsiasi cosa. Cioè, di questo dà l'idea di com'era sto principino qui ospite del comando britannico. Oppure andava effettivamente al fronte, vicino alle prime linee, in seconda linea, e poi si lamentava perché doveva, magari invitato a pranzo, doveva cenare o pranzare tra due generali italiani. Lui non aveva una grande opinione di noi. Aggettivi che usa sono spesso poco simpatici. Nel migliore dei casi si chiamava ice cream, gelati, ma ci chiamava anche daggles, usando un termine americano con cui si indicavano gli immigrati ispanici, latini per estensione, quindi spagnoli sì, sudamericani ma anche italiani, Dagos da Diego, era una deformazione di Diego, Dagos. E nel libro, nelle lettere, dice spesso questi Dagos sono decisamente insopportabili. Quindi non aveva una grande, però appunto, come ripeto, tutto sommato, era un poco più di un ragazzino alla fine. Successivamente, quando è tornato in patria, ha avuto una storia, come noto, controversa, è stato re per nemmeno un anno, ha lasciato la corona per amore, una sua scelta chiaramente, perché non poteva gestire la corona britannica sposandosi con una divorziata, non era previsto dal galateo di corte, e ha avuto dei periodi anche molto controversi negli anni 30, in cui pare, ci sono foto che lo ritraggono con Hitler.
Quindi non è più tornato qui dopo la Prima Guerra Mondiale?
No, che io sappia, no, lui non è più tornato. Abbiamo avuto visite della famiglia, chiaramente, subito dopo la guerra, nel 22, mi pare, Re Giorgio è venuto qui con la regina, infatti c'è una targa nel muro esterno della villa che ricorda l'avvenimento, facendo un giro di visita ai cimiteri britannici in alto piano, si è fermato anche qui a visitare questa villa, Re Giorgio e la regina Mary. L'ultima visita che abbiamo avuto della famiglia, ma non qui, è stato qualche anno fa, è venuto l'allora principe di Galles, adesso Re Carlo III, ed è stato nel cimitero britannico di Montecchio.
Giusto, giusto.
Praticamente questo principe era lo zio di Elisabetta II d'Inghilterra, quindi prozio dell'attuale re.
Eccoci qua, va bene. Adesso fai finta che io sono un visitatore. Mm-hmm. Che giro mi fai fare? Portami in una visita alla villa.
Ok, ti faccio entrare dall'ingresso principale oppure dal torchio antico, dipende in quel momento com'è l'ingresso stabilito, perché a volte si entra dal ristorante e si entra nel parco, nel giardino della villa. Faccio vedere subito, se entriamo soprattutto dal lato ristorante, il portico, quindi la barchessa, dove c'è anche il torchio antico, per l'appunto, e quindi vabbè, una cosina simpatica da vedere. Si entra, si passa al giardino, passando si vede la lapide sotto al porticato, che cita la presenza del principe di Galles, così en passant. Dopodiché si entra in villa. Si può decidere in base al tempo se fare prima la parte sotto, quindi gli scantinati, il cucinone e le sale sotto, che sono un po' deteriorate, o salire direttamente al piano nobile. E comunque quando si fa il piano nobile si fa completamente seguendo un certo percorso preordinato, seguendo l'ordine delle sale. Si torna all'esterno, già ci si perde sicuramente un 40 minuti, anche uno, dipende il tempo, ma comunque 40 minuti, un'ora va per fare la visita dell'interno della villa. Si torna nel giardino, si attraversa, si punta verso il parco, ci si ferma ai due musei sottostanti, uno è quello del principe sulla grande guerra del principe di Galles e quello attivo sulle palme fossili del Chiavone, che è una località qui in comune di Fara, qui accanto, qui vicino, dove ci sono queste palme molto famose, tra l'altro la più grande d'Europa, lunga 9 metri, conservata integra, e quindi è piuttosto importante. I ritrovamenti risalgono all'Ottocento. Dopodiché si passa al parco e si fa un itinerario più o meno predisposto, ma volendo, se la gente preferisce, può anche girare liberamente, e seguendo un itinerario si scende fino a Porta Rustica, per l'appunto si risale di nuovo verso il giardino di fronte alla villa.